cominciamo pregando con tutto il cuore, senza, con semplicità dobbiamo pregare. Come il Signore ci ispira, no? Non è una cosa strana. Vai. sempre questa.
Vieni consolatore,
siamo entrati nel Padre per mezzo del Figlio, nella potenza dello Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Gesù è risorto.
Alleluia.
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 Alleluia. Iniziamo così perché Dio è risorto e la Chiesa poggia su questa certezza. E noi poggiamo su questa certezza. Gesù è risorto e ha vinto la morte, e ha vinto il peccato, ha vinto tutto quello che fa male alla nostra vita. Noi non serviamo il Dio dei morti, noi serviamo il Dio della vita. Noi siamo discepoli del Dio della vita, il Dio che ha fatto bene tutte le cose e che è amico degli uomini. Amico degli uomini, ha fatto bene tutte le cose. E noi non possiamo rovinare il suo sguardo, la sua luce. Ha fatto bene tutte le cose, noi siamo risorti con Lui, anche se siamo pieni di peccato. Questa parola è la parola di Dio, che ascolteremo con gioia, ma un po' è uno stile che mi sto accorgendo, è un laboratorio questo incontro di preghiera, non è una lezione normale, è un laboratorio. Perché un laboratorio? Perché lo Spirito accade, la grazia di Dio accade, non si può programmare troppo, accade, come accade in una cosa che tu non puoi controllare, accade. Nella mia vita, nella vostra vita, Dio è vivo, la parola è viva, allora bisogna farla accadere. E anche quando si canta, quando si prega, appunto, c'è un momento in cui dobbiamo essere precisi, ma poi accade, quando un bambino gioca con la mamma, accade, si sta alla presenza di Dio, e Dio gioca con noi, perché ci ama, perché ci ama. Allora quando noi ci incontriamo nella preghiera non dobbiamo nemmeno essere troppo tristi, capite? In ogni caso lasciamo tutte le preoccupazioni a Dio. La preghiera di lode è la più, dice, la più alta di preghiera, perché è la preghiera che non si interessa neppure di come stai. Cioè tu non devi nemmeno preoccuparti se stai bene o se stai male. Tu loda a Dio perché sai che in ogni caso quella preghiera è la più efficace nei confronti tuoi e nei confronti degli altri. Loda a Dio, glorifica a Dio. Così la preghiera in lingue ha come scopo quello di glorificare Dio, non tanto di farle delle catechesi, ma è indirizzata a Dio e crea un clima di preghiera. Appunto, perché altrimenti veniamo qui, uno ha la suocera che sta male, quell'altro ha perso il lavoro, quell'altro non vuole il tizio, a cambio. Se non si prega così, si fa della preghiera un pollaio. Tutti chiacchierano, a me mi ha fatto. No. Qui ci stiamo per glorificare Dio, anche se abbiamo un sacco di croci, se abbiamo un sacco di difficoltà, però adesso penso che questa preghiera che abbiamo fatto iniziare ci ha portato alla presenza di Dio. Con tutto il rispetto, non mi importa niente dei vostri problemi. Perché so che Dio se ne prende cura più di me, e dobbiamo imparare tutti a credere che Dio se ne prende cura più di me, più di voi, se lo mettiamo a cielo. Allora ascoltiamo il Vangelo. Sì, ce l'avete tutti? State in piedi perché il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare e disse: in verità, io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre, infatti, ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ripeto come facciamo la risonanza. Non tutti perché siamo tanti, seduti. Non tutti perché siamo tanti, no, ma specialmente all'inizio uno quando ascolta la parola di Dio e gli viene detto, fa una risonanza, dice spesso delle cose che creano un po' un effetto speciale, no? Adesso ti racconto a tutti che mi sono convertito, invece non c'entra niente. Non devi raccontare le cose ad effetto speciale, la risonanza è una cosa semplice. Però noi la stiamo perdendo questa semplicità della risonanza perché siamo in un mondo complicato. La risonanza l'ho vista fare benissimo dalle persone che non sapevano niente della Bibbia, però sentendo la parola di Dio hanno detto questa parola mi dice questo, basta. Non hanno detto secondo un teologo, non hanno detto che si sono convertiti 10 anni prima, basta. Alla fine quelle persone hanno fatto un tassellino di quella ricchezza della parola di Dio, hanno tirato fuori un tassellino. Noi dobbiamo tirare fuori un tassellino, un piccolo tassello di quella che è l'immensità della ricchezza della parola di Dio. Abbiamo detto che la parola di Dio si incarna in tutti gli uomini, in tutte le donne. Sì, se lo vogliamo. Ognuno di noi, facendo la risonanza, arricchisce, diciamo soggettivamente, porta dentro il corpo di Cristo, porta la sua risonanza. E quindi alla fine questa parola diventa di carne, perché è la parola di una comunità. Se noi non impariamo a ascoltare la parola anche dentro una comunità, siamo sempre estremamente individuali. Io non ne posso più questo. Il mio cammino personale, io faccio questo cammino personale, il mio. Ma una comunità può manifestare la pienezza di Cristo? Hai il diritto? Certo. Noi, se ci crediamo a questo, non è che c'è più Gesù, però Gesù è pieno, capite? Allora la risonanza, questa parola mi ha detto questo versetto, una parola. È semplice, se invece vogliamo fare cose complicate ci perdiamo per strada. Capite? Non c'è bisogno di dire una cosa complicata. Semplice. Perché questa è la parola, dalla parola questa finisce lo spirito, è un po' viceversa, ma la parola è, mi rimane dentro, capite, come una roccia. Io la devo immaginare che non devo, però è un nutrimento solido. Se non la mastico mai, se io non mastico la parola, se io non ho la parola di Dio dentro, al posto della parola ci vanno a finire le mie immagini e le mie emozioni. E quindi io giro sempre attorno a me stesso, durante tutta la giornata. Se invece io prendo la parola viene bene mi erga. Se poi ascolto quello che dicono gli altri. Allora, con molta semplicità, facciamo una cosa semplicissima. Questo non può girare perché... Però, noi facciamo silenzio e chi prende la parola la prende e parla bene. Anche questa è un'educazione. No, parla per farsi sentire dagli altri. Non per sentire se stessi, ma per farsi sentire. Ci educhiamo, capite? Abbiamo sentito la parola di Dio, adesso sentiamo la parola di Dio attraverso la parola degli uomini.
Spesso avete uno sguardo contemplativo e non ce l'abbiamo proprio questo sguardo noi. Per questo ci sembra complicato. Perché noi siamo abituati a leggere le cose come leggiamo la fermata del tram, le notizie, però non sappiamo più parlare e ascoltare un discorso d'amore. Non sappiamo più ascoltare. Vogliamo subito mangiare, bere, ma non sappiamo più ascoltare un discorso d'amore. E questa è la fatica. Il regno di Dio non è questione di cibo, di bevande, amore, pace, gioia, pietà. Noi invece facciamo tutto come cibo e bevande. Abbiamo sentito le cose subito. E ci scappa via la parte più bella della vita, no? Questo Vangelo, per esempio, che dice? Dice tante cose. Una, l'avete detto voi, semplice. Il padre da solo non fa niente. Il figlio da solo non può fare niente. Quindi il figlio e il padre sono sempre uniti. C'è una corrispondenza dell'agire tra il padre e il figlio. E il figlio fa tutto quello che deve. Vedere è importante nella vita. Ma per agire bisogna vedere. E bisogna, cioè noi facciamo qualcosa, a me mi ha fatto capire, io faccio qualcosa se imito. Se io non imito qualcuno, io non lo so nemmeno dire. Io devo imitare, imitare è importante. Quindi, però devo imitare chi? Il padre. Quindi devo guardare verso il padre. Se non guardo il padre, però tu è morto presso Dio. Se io guardo Dio, guarderò qualcos'altro, imito qualcos'altro. Io da solo non posso guardare, io da solo non sono niente. Quindi io devo imitare. Sì, gli artisti imparano le cose di imitare. Tutta la natura ha imparato a imitare. Sì, io devo imitare, io sono un uomo, ma da solo non sono niente, io imito. Chi imito? Dove sono i miei occhi? Guardo il mio ombelico, un disastro. Divento un mostro. Chi devo guardare? Il padre. Perché vengo dal padre. E il padre? E vedo quello che fa lui. Chi è il padre? Ce lo dice il figlio chi è il padre. Chi vede me ha visto il padre, col maschio. Guarda che meraviglia, che bellezza. Che bellezza. Chi ha visto me, col maschio? Ha visto il padre, invisibile, nascosto. Chi ha visto me? Chi ha mandato il figlio? Il padre. Perché l'ha mandato? Perché siamo persi. Perché siamo persi senza il padre. Infatti dicono tanti sociologi che questo è l'eclissi del padre, no? Senza il padre siamo persi, i figli non sono più nessuno. Infatti vogliono scomparire come figli. I figli non vogliono essere più figli senza il padre. Chi sono senza il padre? Chi siamo senza il padre? Perciò dobbiamo guardare il padre della sorgente. Dove nasce la comunione? Dal padre. Mica nasce dall'organizzazione della comunione, nasce dal padre, perché è padre di tutti. Se non guardo il padre io non avrò la comunione per me. Il padre. Il figlio vede fare tutto dal padre e il padre si manifesta nel figlio, quindi il figlio fa quello che vede il padre. Che vedrà il figlio dal papà? L'agire del padre, com'è l'agire del padre? Sarebbe bello che domandarci, qual è l'agire del tuo padre? Del tuo padre? Qual è l'agire del padre? Qual è l'agire del mio padre? Del tuo padre? Chi è tuo padre? Io lo vedo dalle tue opere che è tuo padre. Perché tu manifesti le opere del padre tuo, cos'è il tuo gesto per sé? Voi dite che siete figli di Abramo, ma in realtà manifestate che siete figli del maligno. Perché le opere del figlio manifestano chi è suo padre. Chi è tuo padre? Vivi perfetta, sei arrabbiato con tutti. Chi è tuo padre? Maledici tutti. Chi è tuo padre? Chi è tuo padre? Il padre si manifesta nel figlio. Il padre ama il figlio. È piacere manifestarsi sempre di più nel figlio. Il figlio dirà, un altro passo del cielo, il padre è più grande di me. Nel senso che il padre, tipico del padre, generale sempre, solo il padre genera. Il padre genera sempre. Non sapete che importanza? Non avere un padre. Non avere un padre. È terribile. Non sentire il padre. Perché entri in un conflitto, entri in una situazione che devi generare da solo senza padre, capite? Ti devi generare, ti devi spiegare, ti devi giustificare sempre tu. Invece se c'è il padre non devi giustificare.
perché ci giustifichiamo tante volte? Perché non crediamo nel Padre. Noi abbiamo il Padre, oggi ci giustifichiamo. Il Padre giustifica il Figlio, lo tira fuori dalla morte. Allora, questo Vangelo è pieno di cose interessantissime. Una è questa appunto corrispondenza tra il Padre e il Figlio, che poi dobbiamo vedere anche dentro di noi, no? Perché come si diventa figlio? È il Padre che ti fa diventare figlio, e tu lo devi riconoscere. Ma se tu riconosci che sei figlio, tu diventi padre. Se tu riconosci che sei figlio, tu diventi padre, tu diventi madre. Si diventa madre se sei figlia. Perché hai visto padre, dal padre. Il padre è anche madre. Il padre è anche madre. Hai visto padre, tu diventi figlio, diventi madre, diventi padre. Se sei figlio diventi padre e madre. E perciò c'è tanta sconnessione, no? Dentro i nostri rapporti. E quello si riversa anche dentro la comunità, non sempre cristiana, dentro le famiglie, dentro le parrocchie. Se non vogliamo essere figli non siamo niente, anche dentro la nostra comunità, non siamo nessuno. Il figlio ama il padre ama il figlio. E dove si manifesta questo? Si manifesta nella comunione. Se c'è comunione, quindi è questo funziona. Non so chi cosa mangia di più, i padri o i figli. Proprio per mente le due carenze sono collegate. Le crisi del padre e le crisi del figlio. Le crisi del figlio portano ferita nel padre, fortissimo, nel cuore del padre. Lo Spirito Santo tiene unito questo padre e figlio, no? Questi due. È interessante che nella comunità comunque il padre manda il figlio. Perché vuole che noi lo conosciamo, il figlio ci rivela il padre. Gesù ci manda lo Spirito Santo, il padre, Gesù ci manda lo Spirito Santo della comunità, qui. Quindi noi abbiamo lo Spirito, che è la presenza del padre e del figlio. Noi qui abbiamo lo Spirito Santo, che ci rivela il padre e il figlio. E quindi nella comunità si dovrebbe sentire la paternità. Anche se uno ha avuto una paternità disastrosa a casa, nella comunità può trovare la paternità. È importantissimo che trovi la paternità per essere figli. Nella comunità cristiana ci deve stare sia il padre sia la madre. Se c'è solo la madre non è sufficiente, ci vuole anche il padre. Allora ci sono i figli. Se ci sono i figli, ci sono anche le madri e i padri. È un circolo. È un circolo, quindi è importantissimo perché io devo vedere, io faccio quello che vedo. Ma se vedo il male, faccio il male. Dove guardo? Presso, guardo, alla fonte. Chi guardo io? Alla fonte. La lucerna degli occhi. Gli occhi sono la lucerna del corpo. Che cosa vedono i tuoi occhi? Che ci sta nei tuoi occhi? La luce. Allora tutto il tuo corpo è nella luce. Cosa guardi? Chi è il tuo padre? Quello che tu vedi è il tuo padre. Quello che tu contempli la mattina e la sera è il tuo padre. E se tu guardi la tristezza, tuo padre è la tristezza. Se tu guardi la noia, tuo padre è la noia. Quello che tu vedi profondamente, che i tuoi occhi vedono, quello è tuo padre. Chi vedi? Chi contempli tutto il giorno? Quello è tuo padre, quello ti genera. Perciò noi dobbiamo essere, invece guardare il padre, io faccio quello che lui fa, Gesù. Caspita, guarda il padre. Il padre lo genera, quindi anche lui genera, il padre risuscita, anche lui risuscita. Il padre e il figlio risuscitano, ci donano lo Spirito Santo. Si potrebbe dire che anche tu risusciti? Se tu sei risuscitato, sì. In qualche maniera. Se tu sei risuscitato, anche tu risusciti. Perché quando uno incontra una persona come te, risuscita, perché le tue parole sono spirito e vita. Perché tu stesso hai votato il Padre, il Figlio ha dato la luce, dato lo Spirito Santo, perché no? Incontravano i santi, incontravano la luce, la risurrezione, si sentivano rinascere. Allora perché tu non hai una parola che fa risuscitare? Chi guardi? Che c'è nei tuoi occhi? Chi è tuo padre? Non mi dici chi è tuo padre secondo la carne, ma lo vedo da quello che si manifesta nelle tue opere. Io chi è tuo padre? Lo vedo nelle tue opere, perché tu vedi chi è mio padre. Lo vedi chi è mio padre, perché vedi le mie opere. Il padre ha mandato il figlio perché si possa vedere chi è lui. Nel figlio noi vediamo il padre. Ora il figlio non lo vediamo più, ma lo vediamo nella comunità, nella vita dei credenti, nello Spirito Santo. Chi vede questa comunità? Chi vede questa comunità? Chi ha visto la comunità che esce dalla messa delle 10? Chi ha visto quella comunità che esce dalla messa 10 della domenica? Chi ha visto? Chi ha visto? Guardate sul volto. Chi ha visto quella comunità? Ha visto il padre? Ha visto il padre? Chi ha visto? Lo dite voi col vostro stile, col vostro portamento. Se hai visto il padre, fai quello che il padre ha fatto. Cosa ha fatto il padre? E quindi non c'è scarto. Cioè noi non possiamo né giustificarsi né niente. Quello che amiamo, quello che crediamo, quello che vediamo, lo manifestiamo. È una legge ferrea, quindi si manifesta quello che uno ama, quello che uno vede. Si manifesta quello che uno vede, quello che uno guarda. Dove stai? Dove stanno i tuoi occhi? Che vedi? Il Padre, come si guarda? Chi ci insegna a vedere il Padre? Gesù. Gesù è venuto per farci conoscere il Padre. Chi vede me ha visto il Padre. Pensate che responsabilità oggi la comunità voi avete nei confronti di quelli che non conoscono il Padre. Chi vede me ha visto il Padre. C'è una certa analogia, lo puoi dire a te. Chi vede il Padre? Chi vede me? Se tu ami il Padre. Ma è normale. Chi vede il Padre? Se tu ami il Padre, chi vede il Padre? Chi vede il Padre? Chi vede te? Che cosa vede se tu ami il Padre? Vede quello che ami. Chi vede te? Vede quello che ami. Chi vede te? Vede quello che ami. Chi vede Gesù vede il Padre. Tu hai lo spirito di Gesù. Sì, ma come ce l'ho? Dove sta? Come opera? Capite che dentro di noi è accaduto, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona, un incidente, non so nemmeno come dirlo, c'è qualcosa che non funziona dentro. C'è un incidente, c'è il peccato, perché il peccato ti porta a guardare te stesso. Il peccato porta a guardare se stessi, porta a concentrarsi su di sé, a avere un disordine affettivo dentro. Per cui la prima cosa che fai quando ti sei in natura è pensare a te. Non guardi il Padre, non vedi il Padre, non vedi la bontà, non vedi l'amore che scoppia verso di te, vedi solo te stesso. E non vedi più il Padre, se vedi te stesso, allora chi vede te li vede? L'egoismo. Chi vede te li vede da te stesso. Chi vede te li vede la divisione. Chi vede te li vede la maledizione. Allora il figlio è venuto, ha preso su di sé, ci ha giustificato. Perciò noi abbiamo bisogno del figlio, perché il figlio ci libera. Il figlio libera, ma fa venire fuori l'immagine che abbiamo dentro di noi, l'immagine dei figli. Abbiamo bisogno. I nostri volti sono sfigurati. Perché il peccato ci ha un po' già sfigurato. Il figlio ci trasforma nuovamente da figli. Io ci fa diventare figli. Abba, padre. Il figlio grida dentro di noi, Abba, padre. E dobbiamo dirlo, quindi, 10.000 volte al giorno, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. È la nostra autentica, l'immagine più originale, io sono figlio del Padre. Se sei figlio puoi pensare di andare padre, devi andare padre. Ma devi scoprire questo, no? Che tutto ti devi, tu devi tutto da lui. C'è tanta solitudine, no? Viviamo un mondo pieno di solitudine. Tanta solitudine. La solitudine nasce dalle crisi del Padre. Perché è come se fossimo tutte persone improvvise senza il Padre, congelate. Infatti oggi si congelano tutti, no? Si congelano tutto perché non è interessante chi è il Padre. Ma noi abbiamo un Padre. E se non abbiamo un Padre, abbiamo un Padre quello sotto. Non vede l'ora di essere il nostro Padre. Il Padre della mezz'ora. Ne abbiamo, siamo figli della luce, abbiamo un Padre. Allora il figlio ci ricorda questo. E pensate che bello se riusciamo a dire Abba, Abba. E perciò anche quando stiamo insieme, anche adesso, no? E nel futuro, quando ci incontreremo, al centro di tutto ci deve stare questo sguardo sul Padre, che Gesù ti insegna ad avere, questo sguardo sul Padre, che il Padre ci meraviglierà. Se io non mi meraviglio più di niente, che divento scontato anche quando predico, anche voi diventate scontati. Noi dobbiamo avere lo sguardo sul Padre, come figli, dobbiamo guardare il Padre. Perché il Padre ci fa diventare figli, ci rinnova dentro. Il Padre è la sorgente. Allora anche è un compito grande questo che per la Chiesa oggi, è forse più grande, quello di far vedere il Padre e di avere oggi sul volto l'amore del Padre. Per cui adesso ci fermiamo un pochettino e preghiamo. E preghiamo perché possiamo riuscire a decentrarci da questa solitudine. È la malattia di tutti, è la malattia forse dell'Europa. Siamo malati dentro. Siamo malati perché respiriamo sempre la stessa aria, sempre io, sempre io, sempre io. Io voglio vedere il Padre, perché il Padre mi meraviglia. E voglio vederlo con voi, papà. Nemmeno da solo. Voglio vederlo con voi, papà. Voglio, questo è il motivo della missione. Io voglio conoscere il Padre con voi. Gesù ci aiuta a conoscere il Padre. Voglio vedere il Padre con voi, che siete figli di Dio. Non voglio stare a guardarci tra di noi quando siamo bravi, quando le marmellate abbiamo venduto, quante cose abbiamo fatto insieme. Voglio vedere il Padre, voglio meravigliarmi, voglio crescere con voi. Non mi interessa quando le persone vengono a messa all'adorazione. Voglio vedere il Padre. Non mi interessa quanti siete. Voglio che voi vediate il Padre insieme con me. Che riscopriate questa luce sul vostro volto, la luce del Padre. Perché se stiamo sempre attenti su noi stessi, perché non abbiamo conosciuto il Padre? Se piangiamo sempre, perché non abbiamo conosciuto il Padre? Perché il Padre non permette al figlio di piangere. Perché il Padre è la culla del figlio, è la madre, il Padre d'origine. Noi dobbiamo entrare in questa mentalità, dobbiamo cambiare quella mentalità. Non vado a fare dei riti nella chiesa, vado a conoscere il papà, vado a trovare il mio padre, a rendergli gloria, come figlio, nel figlio. Dobbiamo liberarci da tante cose, perché se no torniamo sempre a fare sempre le stesse cose, ripetiamo sempre le stesse cose. Ed è noiosissimo tra di noi. E non siamo affascinanti per niente se ripetiamo sempre le stesse cose. Che devo fare per diventare più santo? Diciamo, come se la santità fosse una cosa così. Devi diventare figlio. Per diventare più santo devi diventare figlio. Non è una questione, non devi diventare un supermercato, devi diventare figlio dentro. santo, perché quando ti parla, e questo, capite? E questo padre ha molti figli che non sono ancora dentro il nostro vivere. Molti altri figli, ma molti, 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 molti. Ma sentite quanto è liberato questo messaggio? Noi non siamo gli unici figli del padre, siamo una piccola minoranza. Quindi dobbiamo lavorare per questo padre, dobbiamo presentarlo, dobbiamo farlo vedere, e il padre si vede attraverso il figlio. Oggi il figlio però fisicamente di Gesù di Nazareth non c'è più, oggi sei tu. Gesù vive in te. Quindi la tua vita ordinaria, il tuo volto, la tua faccia, le tue mani, il tuo modo di parlare manifestano il Padre. Perché non abbiamo più figli, non abbiamo vocazioni? È una cosa anche per me. Perché non c'è più un padre. Se non c'è un padre, come stanno i figli? Come si fanno i figli? Come si fanno le vocazioni? Non c'è più un padre. Non si vede più il padre. Il padre è fermo, il padre sta lì. Il padre genera, è fermo. Il padre guarda di una madre che genera come la mamma. Fatica a far venire fuori il figlio. Tutti e due, padre, madre. Non c'è più. E perché non ci meravigliamo che sono i figli e sono le vocazioni? Per forza. Chi vedete vede il padre? Chi vedete vede la madre? Capite? Dove si manifesta Gesù? Tu lo fai vedere o non lo fai vedere? E questa è una grande verità. È una grande verità. E pensate quando siamo stupidi, quando diciamo, ah, il padre non mi piace, non te lo dica bene. Nella mia chiesa non mi sono sentito più grave. Ma che stiamo a dire? Ma vi rendete conto? Ma che stiamo a dire di qua? Ma che cristianesimo ci siamo inventati? Tu hai lo spirito di Gesù Cristo. Noi. Dov'è Gesù? Dove i fratelli si amano. Dove i fratelli si riconoscono figli dello stesso padre. E non c'è bisogno per forza di essere tanto usciti. Insomma, basta essere... Ma capite che cosa è successo nella nostra chiesa anche? Piano piano come è scalato tutto, è diventato tutto una faccenda molto... molto... Cioè, tu ti devi prendere questa... Dio si manifesta attraverso di te. Dio si manifesta attraverso di te, attraverso di me. Chi vede te vede il Padre. Oh, è una cosa grossa questa. Chi vede te vede il Padre. Chi è mio padre? Chi è mia madre? Dirà Gesù, tutti quelli che fanno la volontà di Dio. Chi è mio padre? Chi è mia madre? Chi è mio fratello? Chi è mia sorella? Dirà Gesù. Tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio. Ma cosa è grossa? Allora preghiamo il Signore. C'è un canto adesso. E ci aiuti un po' a entrare nella preghiera anche. Però non so se. Ma avete capito che quest'anno non possiamo ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso? Perché sembra saremmo caduti già nel tranello. Cioè, io desidero che voi cercate il Padre, che insieme vogliamo vedere il Padre. Non mi interessa guardarmi negli occhi, e che voi volete me, quando voi che ci parliamo tra di noi. Ma dov'è il Padre? Manifestiamolo, andiamogli incontro, muoviamoci, non stiamo sempre dentro queste quattro regole, non stiamo dentro, dobbiamo crescere. Dio si manifesta dentro di me, dentro di noi. Oh, l'equazione è questa. Chi ha visto me, Filippo, ha visto il Padre. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Non ha detto che ha visto me, ha visto la Signora, ha visto il Padre. È l'incarnazione, quindi tutto lo Spirito è dentro di te. Chi mi parla di Dio? Chi mi parla del Padre? Dove incontro una madre? Stiamo sempre a piangere. Le mamme piangono con i figli, i figli piangono con i genitori. Stiamo sempre a piangere, perché? Perché non guardiamo il Padre. Stiamo sempre a piangere, noi non piangiamo sul ruolo, sempre, nessuno lo rispetta. Il Padre guarda il Padre, ti asciuga le lacrime il Padre. Il Padre asciuga le lacrime. Ma il Padre è pieno d'amore, no? Che accenderà il pieno d'amore eternamente. Se non guarda il Padre diventa un mollusco diventa. Non sei niente senza Padre, niente. Quindi preghiamo, perché anche perché ci sia un santo orgoglio, una fierezza anche dentro, perché Dio ha detto chi vede me vede il Padre. E Gesù ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, con voi. Quindi anche voi potete dire chi vede me vede il Padre. Un po' di fierezza, cioè un po' di gioia per questo. Il Padre si vuole far vedere da me e soprattutto da te. Cantiamo.
Ah!
che è questa origine, questa sorgente esaltante. Da lì rinasce la relazione con tutti, tra di noi anche, no? Quella relazione che chi non ha più genitori può chiedere perdono ai genitori morti se non li ha trattati bene, non li ha rispettati. E anche tra di noi, perché abbiamo tutti questo papà che adesso è in mezzo a noi, perché Gesù è in mezzo a noi, quindi possiamo risalire questa sorgente come i salmoni, torniamo indietro, andiamo verso la sorgente del Padre, dove noi possiamo anche riamarci in maniera diversa, no? Non è necessario portare sempre queste ferite addosso, le ferite le portiamo però, le ferite lo fanno passare lo Spirito Santo, quindi non è così necessario piangere sempre. Papà e Gesù ci ha portato questa, ci ha fatto di nuovo ritrovare la relazione del Padre, quindi curiamo le nostre relazioni anche, perché se non curiamo queste relazioni avremo sempre davanti agli occhi le relazioni malate. Immagine malata, un padre malato che non è padre. E stiamo sempre così. E invece chiediamo al Signore che piano piano possiamo. Perché se io ritrovo il padre, io non vedo l'ora di stringerti, di abbracciarti. Se io ritrovo il padre dentro di me, io non vedo l'ora di abbracciarti, perché ritrovo la fraternità, ritrovo la gioia di stare con te. Se non ritrovo il padre, io non ci voglio, scappo via, non voglio vedere. Allora chiediamo questa guarigione al Signore, tutti quanti, e siamo guariti. Signore, manda lo spirito di guarigione sui nostri rapporti fraterni e i rapporti con i genitori. Diventi o già morto. Portaci la pace, Signore. Gesù, guarisci le nostre relazioni.
Tu ti
Padre Santo, accogli la nostra preghiera, facci desiderare il tuo amore profondo, che ci riconcilia con noi stessi, con gli altri, con i fratelli. Padre Santo, accoglici, trasformaci. Padre Santo, attiraci, vinci delle esistenze dentro di noi. Padre Santo, ascolta i tuoi figli, ascolta i tuoi figli, ascolta il grido angelico che grida dentro di noi. Risollevaci, facci un popolo santo nel tuo figlio Gesù. Ridonaci, Signore, la freschezza, la gioia di vivere, la gioia di sorridere a tutti, perché abbiamo un papà come te, che ci rende unici, amati, fin dall'eternità. Papà, asciuga le mie lacrime, asciuga le nostre lacrime. Papà, difendici dal maligno. Padre, sono qua. Giustificami nel tuo figlio Gesù, mio Signore, mio Dio. Non hai più nessuna condanna, ti dice Gesù. Tu non hai più nessuna condanna, nessuno può accusarti. Tu sei libero, tu sei libero. Tu sei una figlia di Dio, tu sei un figlio di Dio. Nessuno ti può condannare, nessuno, nessuno. Nessuno. Tu sei figlio di Dio, sei figlio del Padre. Abba, Padre, riconciliati con tuo fratello, con tua sorella, perché quell'Abba sia proprio bello. Noi ci scambiamo sempre in pace. Abba. pace. Poi domani sera, sapete come?